Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Ludovico d'Angiò 1274-1297. Prima di raccontare la sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, San Ludovico, o Luigi, a seconda se si preferisce la versione latina del nome, Ludovico o italiana Luigi, nacque nel castello di Brignol in Provenza nel mese di febbraio dell'anno 1274. Suo padre era Carlo II, conte d'Angiò di Provenza, re di Napoli e di Gerusalemme. Sua madre, Maria, era la figlia di Stefano V, re di Ungheria. Al battesimo ricevette il nome di Ludovico in memoria del suo grande zio, il re San Ludovico IX o San Luigi IX. Teniamo presente che la sua famiglia poteva vantare numerosi santi nell'albero genealogico, sia da parte paterna che materna. Da parte del padre troviamo appunto San Luigi IX, re di Francia, la beata Isabella, San Ferdinando, re di Castiglia. Da parte della madre c'erano i legami di parentela con Santa Edvige, duchessa di Slesia, con Santa Elisabetta d'Ungheria, con Santa Elisabetta di Portogallo, con le beate Agnese di Boemia, Cunegonda, Iolanda, Margherita d'Ungheria e Salomea. Ecco, naturalmente il fatto di avere legami di sangue con dei santi non vuol dire necessariamente seguirli nella via della santità, ecco, ognuno è sempre libero di corrispondere o meno alla grazia di Dio, però possiamo certamente pensare che le loro preghiere hanno avuto il loro influsso benefico sulla loro famiglia e anche su quella appunto del nostro santo, e il loro esempio fu senz'altro uno sprone a seguirne anche le orme. E difatti San Ludovico fu favorito da Dio sin dai primi anni di grazie speciali. Le sue maniere, i suoi modi di agire non avevano nulla di puerile, appariva tutto predisposto alla vita di pietà, all'esercizio delle virtù, e la buona madre, Maria d'Ungheria, educò i suoi numerosi figli con cura alla vita di pietà, alla preghiera, alla fuga anche dalle più piccole colpe e all'esercizio delle virtù. Lei stessa li conduceva personalmente alla chiesa, insegnava loro a starvi con rispetto, a pregare con devozione, a invocare con fervore le benedizioni di Dio su di loro, sulla famiglia. Ludovico accoglieva quegli insegnamenti materni con grande docilità e rispetto. Manifestava all'esterno una grande mansuetudine, con una modestia che innamorava, una purità davvero tutta angelica. Lo si vedeva andare sollecito a visitare le chiese e i monasteri. Lo si vedeva sollevare le miserie e le sofferenze dei poveri, per i quali si sentiva profondamente commosso. Era poco premuroso di sé, austero in mezzo alle delizie della corte, tanto che già a 7 anni praticava esercizi di penitenza non comuni, tanto che la stessa madre testimoniò di averlo sorpreso a riposare sul tappeto, sul pavimento della camera, anziché nel letto. Ecco, quando incontrava i poveri, dicevamo, si sentiva portato a una viva compassione per le loro sofferenze e cercava in tutti i modi di sollevarlo così come poteva. E così talvolta prendeva dalla credenza o dalla sala da pranzo delle provvisioni che nascondeva sotto i vestiti per poi distribuirle ai suoi cari poveri. Ecco, un giorno, mentre portava via di nascosto un pollo che era destinato alla tavola reale e che lui invece voleva donare ai poveri, fu scoperto dal padre, il quale era stato informato dal maggiordomo dei pii furti del giovane principe. Quindi il padre, vedendo che nascondeva qualcosa sotto le vesti, gli chiese che cosa nascondeva, proprio al fine poi di riprenderlo. Quando però Ludovico aprì il mantello, al posto del pollo c'era un magnifico mazzo di fiori e il re rimase grandemente meravigliato perché si era in pieno inverno. Naturalmente i fiori poi ripresero la primitiva forma, quella del pollo, e il giovane poté compiere la sua opera di carità. Tuttavia, a cominciare da quel tempo, il padre lo lasciò libero, anzi gli affidò per sua grande gioia la cura di donare ai poveri abbondanti elemosine. All'età di 14 anni Ludovico fu mandato con due dei suoi fratelli più piccoli a Barcellona come ostaggio in cambio del padre, e questa prigionia a Barcellona durò 7 lunghi anni. Tuttavia era già così avanzato nella via della virtù che il primo sentimento che coltivò nel suo animo, quando appunto gli fu detto che sarebbe andato a Barcellona e lì sarebbe rimasto in ostaggio, fu quello di una cieca sottomissione al volere della provvidenza. Cioè voleva vedere in tutto ciò che accadeva, anche spiacevole, un disegno più grande di Dio. Per quanto dovesse costargli il sacrificio della libertà, quindi lo accettò con umiltà, con gioia e con amore, tanto che non perdette mai la calma né quella dolce pace che portava sempre impressa nel volto, mostrandosi poi lì a Barcellona il modello e il consolatore dei suoi due fratelli, come anche degli altri compagni di prigionia. A un signore meravigliato nel vederlo così sereno in pace in mezzo a quella dura avversità, il santo rispose che la sventura è agli amici di Dio più vantaggiosa della prosperità, perché ne mette alla prova la fedeltà. Solo una volta chiese a Dio di rompere le catene della sua prigionia, ma fu soltanto alla condizione se ciò giova alla mia salvezza. Durante la prigionia i tre giovani principi furono dal padre affidati ai frati minori. Ecco, sì, è vero che erano ostaggio del re a Barcellona, ma diciamo comunque godevano di una certa libertà, erano sempre i figli del re di Napoli, quindi pur, ripeto, dovendo condurre una vita sotto controllo, possiamo dire, da prigionieri, nello stesso tempo avevano anche una certa libertà. In quei 7 anni, sotto la guida dei padri francescani, dei frati minori, il nostro santo fece meravigliosi progressi sia nelle scienze umane che divine e soprattutto nella santità. Parte considerevole delle sue giornate la dedicava agli esercizi di pietà, tanto che recitava a quei religiosi, come fosse uno di loro, l'ufficio sia diurno che notturno, e alle ore del breviario aggiungeva poi i salmi penitenziali, la Salve Regina e altre orazioni in onore della Madonna, per la quale ebbe sin dai suoi più teneri anni una grande devozione. Aveva anche una profonda venerazione per il nome di Gesù, tanto che quando lo sentiva pronunciare ne provava un grande giubilo, e ciò lo si vedeva trasparire da tutto il suo sembiante. Nel tempo della recita dell'ufficio, delle preghiere comuni, riprendeva severamente quelli che andavano troppo lesti o che disturbavano in qualche modo questi santi esercizi. Essendo poi il maggiore dei fratelli, usava con loro la sua autorità per rendere amabile il servizio di Dio e trarli nella via della perfezione. Oltre le preghiere con i frati, Ludovico pregava sovente anche privatamente, e spesso, quando lo chiamavano a cena, prolungava ancora la sua preghiera. La notte, quando i domestici si erano ritirati e credeva che i fratelli dormissero, si alzava e continuava a pregare sino all'ora di mattutino. Il diavolo cercò di distoglierlo con spaventevoli apparizioni, tanto che una notte, al lume della lampada che ardeva nell'appartamento, anche i due fratelli più piccoli furono testimoni di questi assalti dell'inferno, poiché videro un enorme gatto nero lanciarglisi addosso a più riprese e che egli scacciò infine col segno della croce. Dopo la scomparsa del principe delle tenebre, Ludovico si avvicinò al letto dei fratelli e si fece promettere di non dire mai a nessuno, finché egli viveva, ciò che avevano veduto, ed essi difatti mantennero la parola finché narrarono questo fatto dopo la sua morte. I biografi ci parlano della sua tenera devozione verso la Santissima Eucaristia, la sua puntualità nell'assistere tutti i giorni alla Santa Messa dopo essersi preparato con la confessione delle proprie mancanze. E persino divenuto sacerdote si confesserà tutti i giorni prima di salire all'altare, e non lo si vedrà mai mancare alle celebrazioni della messa, nemmeno durante i più lunghi e faticosi viaggi. Era devotissimo anche dei misteri della passione del Salvatore e portava sempre con venerazione una reliquia di una particella della Santa Croce insieme a quella di altri santi. Ludovico aveva mostrato, sin dalla più tenera età, una compassione, abbiamo detto, per i poveri, bisognosi e sofferenti, e tale carità accrebbe nei tempi della sua prigionia. Apriva largamente il cuore e le mani ai poveri e versava in abbondanza sulle indigenze, sul dolore, i soccorsi e le consolazioni che era in suo potere dare. Il giovedì santo, in altre circostanze, invitava a mensa un certo numero di poveri e li serviva lui stesso e aveva per loro le più affettuose cure. Ad esempio, dei suoi santi parenti, quali il re San Luigi e Santa Elisabetta, ebbe poi una particolare predilezione per i lebbrosi, immagine espressiva del Redentore che, come dice Scritture, si è fatto lebbroso per noi, cioè si è caricato delle nostre iniquità per espiarle. Si compiaceva di visitarli nelle loro dimore e rendeva ad essi i più umili servizi, ond'è che con le sue belle mani, bianche come l'avorio, dice il biografo, lavava le loro membra, ne puliva le ulcere e le baciava piamente. Una volta, al giorno del Giovedì Santo, andando a visitare la chiesa dei Templari, incontrò un povero lebbroso. Il santo lo avrebbe voluto abbracciare, ma si astenne per timore di offendere la delicatezza del fratello, il principe Roberto. Il giorno dopo incontrò di nuovo lo stesso lebbroso, ma la memoria del Salvatore crocifisso per amore degli uomini, perché era un venerdì santo, non gli permise più di cedere a quei timidi riguardi e, preso da un fuoco incontenibile di carità, chiamò il lebbroso e lo abbracciò. Il principe Roberto fu dapprima preso da stupore, poi, vivamente eccitato da sì eroico esempio, abbracciò anche egli il lebbroso che prima gli aveva fatto tanto orrore. Quindi vediamo come davvero Ludovico riusciva a trascinare anche i fratelli, no? Nell'esercizio delle virtù. Il Signore aveva ispirato a Ludovico un amore tutto speciale per la virtù della purezza. Non trascurò mai nessun mezzo per conservare il bel giglio dell'innocenza. Alla preghiera fervente e assidua, come abbiamo visto, aggiungeva pratiche di penitenza, quali digiuno, macerazioni, arrivava a fare discipline a sangue, nonostante fosse ancora un ragazzo. E in tutta la sua vita si mostrò sommamente modesto nelle parole, negli sguardi e pieno di circospezione nelle sue relazioni. Dice il biografo che non parlava mai con le donne, se non per necessità, e lo faceva sempre alla presenza di qualcun altro. Il suo contegno, le sue conversazioni, tutto in lui era angelico, e non poteva soffrire che qualcuno pronunziasse dinanzi a lui la più minima parola sconveniente. Un giorno, che un signore aveva usato suggerirgli un'azione cattiva, con orrore gridò: «E che, non basta che sia tenuto in dura schiavitù il mio corpo? Volete mettere nei ferri anche la mia anima? Se sono incatenate le membra, sia almeno libero il cuore. Dio mi liberi dal precipitare il mio corpo e l'anima mia nell'inferno». Biografi raccontano altri fatti simili che mostrano la sua grande delicatezza d'animo. E verso la fine della sua prigionia, essendo andata da Barcellona per visitare i fratelli e la sorella Bianca, che doveva sposare il re d'Aragona, Ludovico conservò in quella visita una tale modestia che la principessa sua sorella, nonostante le preghiere, non poté ottenere da lui neanche uno sguardo, tanto era egli mortificato. Questa condotta a noi ci appare alquanto eccessiva, ma come dice il biografo, Dio voleva dare al mondo, attraverso Ludovico, uno specchio senza macchia di purità ed innocenza. Tanto che quando esalò l'ultimo sospiro, si vide miracolosamente uscire dalla sua bocca una rosa di meravigliosa bellezza. E un santo religioso vide la sua anima alzarsi verso il cielo accompagnata da una moltitudine di spiriti celesti che cantavano: «Così sono onorati quelli che hanno servito Dio nell'innocenza e nella purezza». Il celebre storico Wadding riferisce in proposito un prodigio singolare col quale il Signore voleva manifestare e glorificare la purezza virginale di Ludovico, un prodigio che si rinnovava tutti gli anni in una cappella eretta in suo onore nella diocesi d'Oviedo in Spagna. Il 19 agosto, appunto festa del santo, durante la celebrazione della messa sbocciavano intorno all'altare dei gigli azzurri, tanto che le mura della cappella si coprivano di questi fiori miracolosi che i fedeli poi coglievano per farne uso contro diverse malattie. Finita la messa, i fiori appassivano subito. E questo prodigio, questo fatto attestato da tanti testimoni, fu anche comprovato da Papa Gregorio XIII. E giustificano ampiamente quei titoli con cui la Chiesa ha voluto onorare il nostro santo, chiamandolo Rosa primaverile di carità, Giglio di verginità, Stella risplendente, Vaso di santità. Ecco, quindi la purezza virginale, la carità verso Dio e verso il prossimo, l'assiduità alla preghiera, questi furono i bei fiori che il santo coltivò nel giardino della sua anima durante tutta la sua vita, ma anche in modo particolare in questo tempo della sua prigionia. Lì, a Barcellona, ebbe per precettore un certo Guglielmo di Manier, un cavaliere riconosciuto per valore e anche per pietà, e diversi frati minori, quindi scelti fra i più dotti e i più santi, gli furono maestri nella scienza e nella virtù, tra cui anche Giacomo d'Ossa, divenuto poi papa col nome di Giovanni XXII, che ebbe poi la gioia di canonizzarlo. Gli studi che Ludovico compì in quel tempo riguardano lo studio delle lettere, della filosofia, della teologia, della Sacra Scrittura e tutto ciò che formava in generale l'educazione di un principe. Dotato di grande ingegno, fece rapidissimi progressi in tutti i rami del sapere, raggiungendo un altissimo grado di capacità nell'arte oratoria, tanto che quando diventerà vescovo molti accorreranno per udirlo, per ascoltarlo. Intanto il Signore, che prova i suoi servi come si prova l'oro nel crogiolo, permise che un'altra grave malattia venisse ad aggiungersi alle prove dell'esilio e della prigionia, sicché Ludovico fu attaccato da una tisi polmonare che fece così rapidi e spaventosi progressi che, secondo i medici, non vi era più nulla da fare. La vigilia della festa della purificazione della Beata Vergine Maria fu sul punto di rimanere asfissiato da un attacco del male. Ed è proprio passata questa crisi che Ludovico fece voto al Signore, sotto gli auspici della Santissima Vergine di San Francesco, che se fosse guarito si sarebbe fatto frate francescano, aggiungendo a questa promessa il voto di perpetua castità. E da quel momento cominciarono a ritornargli le forze e ben presto si ristabilì. Ludovico avrebbe voluto mettere subito in esecuzione il suo voto, ma i frati minori non osarono riceverlo, anche perché era ancora ostaggio del re d'Aragona. Poi bisognava avere i permessi del padre, il re di Napoli. Comunque lui rinnovò pubblicamente il suo voto il giorno di Pentecoste davanti a un altare dedicato alla Regina dei Vergini, affidando il proprio desiderio e proposito a Maria Santissima. in attesa che la provvidenza gli offrisse il modo di ubbidire all'ispirazione di Dio. Negli ultimi tempi della loro prigionia, i giovani principi poterono applicarsi anche agli esercizi dell'equitazione delle armi. Questa specie di ricreazione piaceva molto al principe Roberto, che un giorno sarebbe divenuto re di Napoli, e per questo il nostro santo, per compiacere a lui, si applicava a questi esercizi. Un giorno però avvenne che il cavallo, impaurito, lo gettò a terra, rovesciandosi poi su di lui e voltolandosi 3 volte sopra di lui. I presenti lo credevano morto schiacciato sotto un tale peso, ma con gran meraviglia lo videro rialzarsi senza la minima ferita, e tutti benedirono Dio che l'aveva preservato. Questa disgrazia fu però per Ludovico un avvertimento del cielo, tanto che fece risoluzione di non montare più a cavallo né di portare più armi, risoluzione alla quale non venne mai meno, tanto che anche divenuto vescovo per viaggiare non si serviva più di una mula. Intanto Ludovico non perdeva mai di vista il voto che aveva fatto di farsi frate. Era fermamente risoluto di separarsi dal mondo e di darsi unicamente a Dio. Tuttavia vedeva tutte le difficoltà che gli si presentavano davanti per poter vivere la vita da vero frate minore. Al padre Francesco Brun, suo confessore, un giorno confidò: «Io ho fatto voto di perpetua castità e di entrare nel vostro ordine. I miei impegni verso Dio sono irrevocabili. Tuttavia provo crudeli incertezze. Devo adempiere qui in mezzo ai miei la mia promessa, oppure debbo andare in un paese sconosciuto? Perché se dimoro vicino alla mia famiglia mi sarà pressoché impossibile praticare l'umiltà secondo il mio desiderio, poiché temo i miei fratelli mi circonderanno di soverchi onori. E però ho pensato di ritirarmi in Germania o in altro paese lontano, dove sconosciuto da tutti non sarò impedito di lavare le stoviglie, fare la cucina, spazzare la casa e adempiere i più umili uffici, come desidero di tutto cuore, perché so che quanto più ci si abbassa per amor di Dio, tanto più gli si è cari». Quindi vedete come aveva le idee molto chiare su quello che era il cammino della santità, cammino di spogliazione di sé, del proprio orgoglio, per invece seguire Gesù umile che porta la croce. Il pio direttore, nell'ascoltarlo, lodò il suo candore, ma lo dissuase da questo pensiero, facendogli notare che comunque gli sarebbe stato impossibile fuggire alle ricerche del padre, che era il re di Napoli. D'altra parte, consacrandosi pubblicamente all'umiltà e alla povertà, avrebbe potuto glorificare di più Dio ed edificare maggiormente il prossimo. Comunque, non potendo nel tempo della prigionia eseguire questo suo disegno, volle almeno arruolarsi tra i membri del clero, e a questo effetto si rivolse al Papa San Celestino V, dal quale ricevette un breve che l'autorizzava, per un privilegio specialissimo, a farsi conferire la tonsura e gli ordini minori dal suo confessore, il padre Francesco Brun. Con un'altra bolla, con data del medesimo giorno, il Papa lo nominava addirittura arcivescovo di Lione. Ma essendo salito al soglio pontificio Urbano VIII, questa seconda bolla non fu messa in esecuzione, e lo stesso Ludovico, d'altra parte, contribuì più di ogni altro a far annullare la sua nomina. Così ricevette la tonsura e gli ordini minori verso la fine della prigionia, quando aveva ormai 20 anni compiuti. Dopo il trattato d'Olerona, essendo stata stabilita la pace tra il re di Napoli e quello d'Aragona, i 3 principi con i loro compagni di prigionia poterono lasciare Barcellona e avviarsi per l'Italia. Lungo la strada a Montpellier il santo sollecitò la sua richiesta di ammissione nella provincia dei frati minori della Provenza, ma i superiori, non avendo creduto prudente ammetterlo senza il consenso del padre, Ludovico rinnovò il suo duplice voto, quello di perpetua castità e quello di entrare nell'ordine di San Francesco. A Firenze I tre principi trovarono la madre regina venuta a loro incontro col figlio primogenito Carlo Martello, che era stato incoronato re di Ungheria. Lì passarono 20 giorni, dove furono ricevuti coi più grandi onori. Tuttavia, una terribile prova si stava preparando per il giovane Ludovico. Infatti, Carlo Martello, suo fratello maggiore, morì nel corso dell'anno 1295, lasciando al figlio la corona di Ungheria. Suo padre voleva destinare Ludovico, suo secondogenito, a succedergli quindi nel governo del Regno di Napoli e degli Stati d'Angio e di Provenza, e sperava che questo figlio sarebbe divenuto il sostegno e la gloria della sua illustre casa. Aveva già progettato di unirlo in matrimonio con la sorella del giovane re di Aragona, il quale dal canto suo sposava la principessa Bianca, sorella del nostro santo. E questo duplice matrimonio aveva lo scopo di rafforzare la pace anche tra le due corone, quella d'Aragona e quella di Napoli. Carlo II dispose anticipatamente le cose in questo modo, secondo le vedute della politica umana, e possiamo pensare a quanti assalti fu soggetto il giovane Ludovico, quanti sforzi si siano compiuti, quante industrie messe in opera dal padre per indurlo a accettare questo suo disegno. Anzi, Carlo II giunse anche a promettergli la successione immediata al trono se acconsentiva al matrimonio, ma il santo fu irremovibile e alla fine ne uscì vittorioso, ottenendo che i suoi diritti di progenitura passassero al fratello Roberto. Nel lasciare Firenze, prima di arrivare a Napoli, Ludovico si era fermato a Roma col padre, dove probabilmente ricevette il suddiaconato. Il padre Pietro Calo, scrittore contemporaneo, dice che Ludovico, ordinato suddiacono, non usò più vasi d'oro e d'argento né preziose pellicce e raddoppiò nella sua carne le macerazioni, cioè le penitenze corporali. Poco dopo il suo ritorno a Napoli fu ordinato diacono, quindi poi infine sacerdote nella chiesa di San Lorenzo tenuta dai frati minori. Lo stesso sommo pontefice si era offerto di conferirgli il sacerdozio, ma lui per umiltà declinò quell'onore. Qualche tempo prima dell'ordinazione si ritirò in un convento di frati minori nei dintorni di Napoli per prepararsi nel raccoglimento e nella preghiera a questo grande passo. Alla cerimonia della sua ordinazione non volle che gli fossero resi onori particolari, come a figlio del sovrano. Infatti riteneva che l'umiltà era la principale disposizione dell'anima alla grazia dell'ordinazione, dal momento che Dio si degna di abbassarsi sino alla sua creatura per innalzarla alla più sublime dignità. Quindi tutto assorto nella contemplazione delle meraviglie che si compivano in lui, preso dalla più viva commozione, durante la celebrazione non fece che piangere, destando l'ammirazione di tutti. Piangere evidentemente di commozione, ecco, per il dono che riceveva. Per rendere grazie a Dio, si ritirò per qualche tempo, dopo l'ordinazione, in compagnia di vari frati minori in un castello nei dintorni di Napoli. E in questo ritiro divideva il tempo fra gli esercizi di pietà e lo studio delle sacre lettere, cioè della Bibbia, senza lasciare la meditazione anche della lettura dei padri della Chiesa, tra i quali San Bernardo, per i quali aveva una speciale attrattiva. Soprattutto non si stancava mai di leggerne e ammirarne il libro della considerazione, del quale ne portava sempre con sé una copia. In questo modo Ludovico viveva di preghiera, di studio, anche se il suo cuore d'apostolo lo spingeva a spargere il seme della divina parola per accrescere nelle anime l'amore di Dio. Così gli avveniva ad uscire frequentemente da tavola per esercitare il ministero apostolico e la sua parola commuoveva gli uditori producendo abbondanti frutti. Bene, prima di continuare il racconto della sua vita, facciamo un breve stacco musicale. Thank you. Bene, continuiamo la vita di San Ludovico d'Angiò. Ecco, San Ludovico lasciò la sua solitudine, dove si era ritirato dopo l'ordinazione, ringraziamento per questo grande dono, verso la fine dell'anno 1295, per accompagnare suo padre a Roma. Bonifacio VIII, ammirando in lui il sacerdote umile e grave, morto al mondo nella sua brillante giovinezza e in mezzo alle più lusinghiere seduzioni della corte, volle nominarlo subito, senza tener conto della sua giovanissima età, suo cappellano, quindi cappellano di sua santità. Poco dopo, essendo rimasta vacante la sede di Tolosa, lo elesse pastore di quella illustre chiesa, quindi vescovo di Tolosa, dandogli espresso comando di accettarla per obbedienza. Ludovico, non osando resistere alla volontà così categorica del Papa, domandò almeno che gli fosse concesso prima di soddisfare il suo voto di abbracciare l'ordine di San Francesco, perché ancora non era diventato francescano, era diventato sì sacerdote, ma non religioso. Bonifacio VIII aderì volentieri a questo suo desiderio, così che la vigilia di Natale, dopo una nuova rinunzia a tutti i suoi diritti di primogenitura sul regno di Napoli, professò la regola dei frati minori nelle mani del padre Giovanni da Muro, ministro generale dell'ordine, obbligandosi a osservare questa regola anche divenuto vescovo, anche sotto le incombenze del ministero episcopale. La commovente cerimonia fu compiuta nella chiesa del convento d'Aracoeli, dove risiedeva appunto il ministro generale. Il voto più caro del nostro santo si poteva dire finalmente effettuato. Il suo sacrificio era consumato. L'ordine più povero che vi fosse nella chiesa aveva ricevuto nel suo grembo il principe di Napoli, il quale aveva cambiato la porpora reale col saio di San Francesco. Aveva preferito a un regno perituro che passa un regno eterno. Poteva davvero ripetere a se stesso con tutta verità il detto a lui tanto familiare: Gesù Cristo è tutta la mia ricchezza. Il 30 dicembre, quindi alcuni giorni dopo il suo ingresso nell'ordine, perché abbiamo detto che a Natale, la vigilia di Natale, aveva fatto i voti nell'ordine francescano, il 30 dicembre riceveva la consacrazione episcopale dalle mani dello stesso Papa Bonifacio VIII. Per non urtare la suscettibilità del padre, il Papa gli aveva permesso di portare la veste ecclesiastica oltre l'abito religioso, e il giovane ne approfittò per qualche tempo, ma il 6 febbraio, festa di Sant'Agata, mosso dall'ispirazione dello Spirito Santo, non ascoltando che il suo amore per Gesù, che si era fatto povero per arricchirci, si spogliò della veste ecclesiastica per prendere il rozzo saio di San Francesco, che non lascerà più. A piedi scalzi, vestito della divisa francescana, attraversò la città di Roma e da Aracoeli si recò alla Basilica di San Pietro. Alcuni giorni dopo, i romani lo ammiravano commossi mentre se ne andava per le vie di Roma con la sacca da mendicante sulla spalla per adempiere i precetti della regola che aveva abbracciato. Un giorno il re suo padre lo incontrò per Roma mentre compiva quest'atto di umiltà. Il sovrano disse a un ufficiale: Andate, andate a domandargli da parte mia se credi di aver fatto grande onore ai regni di Francia e di Napoli, cambiando le vesti reali con la sacca del mendicante. Il servo andò, riferì le parole del padre. Allora Ludovico aprì la sacca e disse all'ufficiale con un sorriso: Il vostro rimprovero è affatto ingiusto, vedetelo da voi stesso. Quale fu la sorpresa dell'interlocutore quando vide i pezzi di pane mendicati da Ludovico tramutati in verghe d'oro scintillanti come stelle nel sacco. Ne rimase così allibito che, gettandosi sui piedi e scusandosi della parte che aveva fatto a nome del padre, fece lui stesso voto di entrare nell'ordine dei frati minori se la moglie glielo avesse consentito. Quindi anche suo padre, Carlo II, visto il prodigio, non pensò più a contristare il figlio e gli lasciò piena libertà. Dopo una breve dimora a Roma, Ludovico volle recarsi nella sua diocesi, per guidare da se stesso il gregge affidato alla sua cura. Una cosa non affatto scontata, perché allora c'erano vescovi che magari risiedevano altrove, facevano la bella vita e governavano a distanza, lasciavano che qualcun altro governasse al loro posto. Ecco, non fu questo certamente il suo pensiero. Chiese la benedizione del Papa, si distaccò dagli abbracci del padre e degli altri membri della famiglia e si mise in cammino, accompagnato da un bel gruppo di frati minori che avrebbero poi condiviso con lui la vita a palazzo per formare una comunità regolare e poter così continuare la vita religiosa, altrimenti da solo come poteva fare la vita del frate. Ecco, nei suoi viaggi Ludovico volle sempre alloggiare nei conventi, spesso deviava per visitarli. E lì voleva esercitarvi i più umili uffici, come se fosse stato l'ultimo dei religiosi. Nel passare per la Toscana si fermò a Firenze, dove i grandi della città con la popolazione lo ricevettero in grande pompa. Ma egli volle albergare presso i confratelli del convento di Santa Croce. I religiosi allora lo condussero in una camera che, per rispetto alla sua dignità, avevano ornato come meglio potevano. Vi avevano posto un letto soffice, ricchi paramenti con le armi di Francia e di Sicilia, ma il santo, dispiaciuto di quel lusso, lo ricusò dicendo: «Questa non è la cella di un frate minore, ma l'abitazione di un principe del mondo». E dichiarò che se non gli si dava ospitalità conforme alla regola, avrebbe cercato riparo altrove, in un luogo più degno a un figlio di San Francesco. Allora i religiosi, per conformarsi al suo desiderio, portarono via tutti gli oggetti di lusso e non vi lasciarono che il letto, ma il santo, non ancora contento di ciò, distese il suo mantello sul pavimento e lì volle prendervi il suo riposo. E proprio in ricordo di questo esempio di umiltà, la cella fu poi cambiata in oratorio dai frati. Al suo passaggio nel convento di Siena, Ludovico assisté a tutti gli esercizi della comunità e di più, dopo il pasto, volle andare in cucina a lavare le stoviglie con i religiosi, secondo l'usanza dell'ordine. Quando fece il suo ingresso a Tolosa, tutta la città, commossa dalle meraviglie che si raccontavano di lui, gli andò incontro e lo ricevette come un inviato del cielo. Tutti erano rapiti dall'aria di santità che emanava la sua figura, dalla sua modestia, dalla sua dolcezza, dalla sua bellezza angelica, tanto che le vie e le piazze erano gremite, la gente, non potendosi saziare di vederlo ed ammirarlo, tutti cercavano per vie traverse il modo di rincontrarlo e vederlo di nuovo. Il suo casto contegno, la serenità e la bellezza del suo volto bastò a convertire un peccatore incallito nel vizio, il quale, pieno di compunzione, guardandolo, esclamò: «Il nostro vescovo è un santo». Oltre il governo della vasta diocesi di Tolosa, il Papa gli affidava poco dopo anche la diocesi di Pamiers. Il santo si dedicò con la più viva sollecitudine ad adempiere il suo ufficio di pastore delle anime, di cui comprendeva tutta la responsabilità. La sua prima cura fu d'assicurarsi dei cooperatori degni nei preti della diocesi. E convinto di non essere da se stesso bastante a ben governarla per mancanza d'esperienza, perché era giovanissimo, poco più che ventenne, si era voluto circondare di religiosi dotti e prudenti che consultava in tutte le difficoltà del suo ministero episcopale. Prese i più saggi provvedimenti per la buona educazione e per la riforma del clero, esaminò da se stessi quelli che si presentavano per ricevere i sacri ordini, e non aprì mai la porta del santuario che a coloro ai quali, alla scienza necessaria, univano una vita irreprensibile. Ad esempio, 3 settimane prima di morire, ebbe a esaminare un chierico che aveva ottenuto un beneficio nella sua diocesi, e benché il candidato protestasse di essere già stato esaminato dalla curia di Roma e approvato, Ludovico lo dichiarò indegno per mancanza di scienza sufficiente, senza lasciarsi in alcun modo smuovere. Proibì al clero il lusso delle vesti e tutto ciò che era contrario alla disciplina ecclesiastica, mostrandosi lui stesso per primo un modello. fece fare, appena preso possesso della diocesi, una lista esatta delle rendite del suo vescovato, che era uno dei più ricchi di Francia, e ne riservò una parte per il mantenimento della propria casa e il resto per i bisogni dei poveri e per il mantenimento delle chiese. Da parte sua, per veste, si contentava del rozzo abito del frate minore, di semplici sandali che gli servivano di calzare e che spesso lasciava per andare completamente scalzo. Il letto, le seggiole, i mobili, tutto l'addobbo della sua casa mostrava una povertà davvero evangelica. Un giorno che il barbiere, per radergli la barba, voleva servirsi di un bacino d'argento, egli si fece portare un vaso che si adoperava per misurare la vena ai cavalli. Se durante la sua prigionia a Barcellona, abbiamo visto, Ludovico aveva dato prova della sua più tenera carità verso i poveri e lebbrosi, divenuto vescovo li amò ancor di più, riguardandoli come i privilegiati del Signore e i diletti del suo gregge. E così li visitava spesso negli ospedali, nelle loro case, li riceveva alla sua mensa, li serviva con umiltà, lavava loro i piedi e provvedeva a tutti i loro bisogni. Marco da Lisbona così racconta: un giorno, che assisteva a una messa solenne, il ministro che dava la pace omise di darla a un povero lebbroso. A quella vista il pio vescovo si alza, si avvicina al lebbroso e lo abbraccia, dopo di essersi inginocchiato davanti a lui. In un'altra circostanza, passando il santo presso un misero tugurio, vide una vecchia donna malata che chiedeva di confessarsi. Alcuni religiosi che lo accompagnavano volevano andare loro presso la malata, ma il santo non lo permise. Volle confessarla da se stesso, la consolò, lasciandole anche un'abbondante elemosina. All'uscire da quel luogo fu notato che aveva l'abito pieno di pidocchi, ma egli sorridendo disse: «Queste sono le ferie dei poveri». La sua umiltà la si vede molto bene anche nel fatto che si compiaceva a lui stesso di servire la messa al religioso che era suo compagno ordinario, e compiva questo pio ufficio di chierichetto col più grande fervore. Quindi, oltre che celebrare la sua messa, anche serviva appunto a quella del suo confratello. Siccome era consapevole quanto la correzione e la riprensione erano salutari a un'anima, quanto perniciosa invece l'adulazione, aveva incaricato uno dei suoi religiosi di vigilare su tutta la sua condotta e di avvertirlo anche dei più piccoli difetti con tutta libertà. Ora avvenne che un giorno questo caritatevole ammonitore credette di doverlo fare pubblicamente. Ma poiché si erano mostrate offese non Ludovico ma le persone presenti al fatto, giudicando inopportune quella reprensione al santo vescovo, Ludovico prese le sue difese dicendo: «Quello che ha fatto lo ha fatto per il mio bene, del resto così ho ordinato io». In effetti il vero umile lo si vede proprio nel momento della prova, ecco, quando si è feriti, quando si è ripresi. Intanto Ludovico desiderava ritirarsi in un chiostro e faceva pressione presso il Papa perché lo liberasse da una carica di cui non si sentiva all'altezza. Ma Bonifacio VIII, che apprezzava invece il suo merito, ricusò di ascoltarlo ed esaudirlo. Un giorno, che visitava il convento dei Francescani di Tolosa, lo si sentì mormorare questo grido che gli usciva dal cuore: «Oh, quando sarò io sgravato del peso dell'episcopato! Quando sarò io libero di occupare qui una cella come un semplice frate?» Un religioso di quella comunità un giorno gli disse: «Signore, voi entrando nel nostro ordine lo avete onorato in modo singolare». Ma Ludovico rispose: «Guardatevi», con accento di una dolorosa impazienza, «guardatevi, padre, di parlare così. Dite piuttosto che l'ordine ha grandemente onorato me, dandomi il suo santo abito». Durante una visita al convento dei Francescani di Parigi, Ludovico volle che, senza tener conto della dignità episcopale di cui era investito, gli si affidasse un ufficio come a tutti gli altri religiosi, e quindi si unì coi padri, maestri in teologia, i quali, secondo il costume, dopo il pasto lavavano le stoviglie. Fra gli importanti doveri dell'episcopato, la dispensa della parola di Dio teneva sempre il primo posto e Ludovico, nelle sue visite pastorali, non mancava mai di predicare di frequente. Amava dare da se stesso missione al popolo nella propria diocesi, ed era tale l'affluenza degli uditori alle sue prediche che più volte alcune persone corsero il rischio di rimanere soffocate dalla ressa. Il suo linguaggio, pieno di fede e di carità, era nel tempo stesso luce e amore. Alla sua voce gli eretici aprivano gli occhi alla verità, i giudei abbracciavano la legge evangelica, i peccatori riprendevano la via della virtù, e il Signore si degnava spesso di confermare con miracoli le verità e le virtù di questa potente parola. Nel suo zelo per la salvezza delle anime non si contentò di annunciare la parola di Dio nella propria diocesi, ma predicò anche a Parigi, a Montpellier e in altre città della Francia. A un'età in cui tanti altri cominciano appena a comprendere le gravi obbligazioni del sacerdozio, Ludovico ne aveva brillantemente percorso già la carriera e si preparava a riceverne la ricompensa. Aveva solo 23 anni e mezzo e era nel secondo anno d'episcopato quando Dio lo volle chiamare a sé. Al ritorno da un viaggio che fece in Catalogna per far visita alla sorella Bianca, regina d'Aragona, rientrò in Tolosa e di lì si recò a Tarascona per farvi il 29 luglio il panegirico di Santa Marta, con l'intenzione poi di continuare il cammino verso Roma per supplicare di nuovo il Papa di esonerarlo dall'episcopato. Il 3 agosto passò da Brignol e il re di Napoli, che allora si trovava lì, fu colpito dal deperimento della salute del suo figlio, tanto che lo volle trattenere presso di sé. Il santo, per accondiscendere al volere del padre, accettò di rimanere nel castello di Brignol, dove era nato. Il giorno dopo, 4 agosto, celebrò la Santa Messa nella Cappella Reale col fervore di un serafino, ma in quello stesso giorno fu preso da una violentissima febbre e Dio gli rivelò la sua prossima fine. Lasciò ogni altra occupazione fuorché l'orazione e pregò i sacerdoti che lo assistevano di rivolgergli continuamente pie esortazioni per prepararlo al trapasso. Si faceva celebrare ogni giorno la Santa Messa in camera e il giorno dell'Assunzione della Vergine ricevette gli ultimi sacramenti. Dopo 15 giorni di malattia, all'alba del giorno della sua morte, recitò l'orazione: «Signore, Dio Onnipotente, che ci hai fatto giungere al principio di questo giorno», e altre preghiere ancora. Alle 3 del pomeriggio, seduto sul letto, alzò gli occhi al cielo e, tenendo in mano il crocifisso, o guardandolo quando la debolezza gli impediva di tenerlo in mano, pregò ininterrottamente fino all'ora del vespro, dicendo «Ti adoriamo, Cristo», eccetera, e «Non ricordare le colpe della mia giovinezza», e ripeteva varie altre invocazioni alla Vergine, facendosi più volte il segno della croce. Richiesto poi a un certo punto da un confratello perché continuasse a ripetere Ave Maria, rispose «Perché tra poco morirò e la Madonna mi salverà». Vedete come non confidava affatto nei suoi meriti, nella sua vita illibata, nella sua carità, ma confidava invece totalmente nella Madonna. Il 19 agosto 1297 quindi rendeva col dolce nome di Maria sul labbro la sua bell'anima a Dio. Il suo corpo fu seppellito nella chiesa dei frati minori come lui stesso aveva ordinato nel testamento. Quando più di 100 anni dopo, nel 1423, Alfonso V, re d'Aragona, andò in guerra con Luigi III, duca d'Angiò, a motivo del regno di Napoli, e si impadronì della città di Marsiglia, proibì sotto severissime pene il saccheggio e la violenza. Tuttavia, volle impossessarsi delle reliquie di San Ludovico, che trasportò in Spagna e depose nella cattedrale di Valenza. Solo un braccio del santo fu abilmente sottratto dai frati minori di Marsiglia, che riuscirono a conservare con loro questa preziosa reliquia. Quando il re di Francia Luigi XI ordinò in punto di morte che fossero restituite al regno d'Aragona le due province del Rossiglione e della Cerdagne, il figlio Carlo VIII le offrì a Ferdinando il Cattolico, ma a condizione che gli rendesse le reliquie di San Ludovico. Ferdinando però ricusò l'offerta, preferendo la perdita di quelle due belle province piuttosto che privare il suo popolo di un così prezioso tesoro quali erano le reliquie del santo. Ecco, questa disputa lungo i secoli tra re e regni ci fa capire quanta venerazione ebbero le genti per il nostro santo, che fu canonizzato solennemente solo 20 anni dopo la sua morte, vivente ancora la madre, il 7 aprile 1317, da Giovanni XXII, che era stato suo precettore in gioventù. I miracoli avvenuti per intercessione del santo furono innumerevoli. Ci sono testimonianze di moltissimi bambini morti, riportati alla vita per sua intercessione, anche questo è visto come un segno della sua purezza, quindi come ci sia una certa vicinanza con le anime innocenti e quindi come privilegi in modo particolare beneficare questa categoria di anime. Ma poi ci sono anche tantissime altre guarigioni di rattrappiti, muti, ciechi, sordi e felici di ogni specie che, ricorsi alla sua intercessione, hanno ottenuto il miracolo. Sono riportate anche delle apparizioni del santo per liberare dai pericoli di quanti lo invocano. Ad esempio, Santa Elisabetta di Portogallo, cugina del santo, parlava spesso di lui e dei suoi miracoli allo sposo Dionisio, il quale però restava sempre incredulo, cioè le riteneva un po' invenzioni di donne, persone credulone. Un giorno accadde che andò a caccia e durante la caccia gli si avventò addosso un orso, facendolo balzare da cavallo. L'orso stava per avventarsi contro di lui, e quindi per ucciderlo, quando Dionisio invocò San Ludovico. E se lo vide comparire improvvisamente davanti, vestito dell'abito religioso con la mitra in testa, e lo liberò dal pericolo mortale. La potenza taumaturga del santo continuò nel tempo, nei secoli. Riportiamo solo ad esempio ciò che avvenne nella seconda metà del 1700 a Carpineto presso Anagni. I pii sposi Carlo Pecci e Anna Maria Iacovacci non riuscivano a avere figli e il loro casato rischiava di spegnersi con loro. Angustiata, la sposa era andata a confidarsi col padre Raimondo di Roma, frate minore morto in concetto di santità, il quale gli consigliò di ricorrere a San Ludovico d'Angiò, facendo una novena in suo onore e promettendogli di dare al bambino che avrebbero ottenuto dalle sue preghiere il suo nome e di celebrarne tutti gli anni la festa con tutta la famiglia. La Pia Signora accettò il consiglio e difatti ebbe un figlio che fu chiamato Ludovico Luigi e questo bambino fu il fortunato padre del futuro Leone XIII, Papa Leone XIII. E la famiglia Pecci avrà sempre in grande venerazione il Santo Vescovo di Tolosa che diventerà il patrono di famiglia. Ogni anno la famiglia Pecci festeggiava con grande solennità il loro santo patrono. Bene, San Ludovico aveva quest'usanza di ripetere spesso: Gesù Cristo è tutta la mia ricchezza, lui solo mi basta. Ogni abbondanza che non sia il mio Dio è per me un nulla. Ecco, chiediamo la grazia davvero anche noi di comprendere come tutte le cose di questo mondo passano. Ecco, il nostro cuore deve cercare quel tesoro prezioso nascosto nel campo per il quale vale la pena perdere ogni altra cosa. Ecco, chiediamo la grazia di distaccare il cuore da tutto per attaccarlo invece a Gesù. Per attaccarlo alla Madonna, per attaccarlo alle cose del cielo. Chiediamo anche la grazia di aiutarci a vivere la virtù della purezza, una virtù che oggi è così tanto calpestata dal mondo. Ecco, la grazia soprattutto per i giovani, perché siano preservati da tanti mali morali, possano nell'innocenza crescere davanti a Dio e davanti al prossimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Ludovico d'Angiò prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.